Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesia.
Anima Latina, Nuncetia Minundis, Icest Fabius Colagrande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della 184esima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, un programma sui generis et ante litteram che vuole rinfrescare la nostra grammatica latina e in qualche modo riabituarci a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa. Vogliamo ridare radice alla nostra fede, alla nostra cultura, per poter guardare con più saggezza al presente e al futuro. E saluto subito la collega che realizza e conduce assieme a me questa trasmissione, ben trovata a Maria Milvia Morciano.
Salutem plurimam omnibus, vobis auscultantibus animam latinam dicit.
Grazie Maria, insieme a te presentiamo l'ospite di questa prima parte della puntata di oggi. Come sempre è arrivato uno degli scriptores dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, che è l'istituzione che ci permette in qualche modo di andare in onda. Con noi oggi c'è il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato, Roberto.
Grazie, Fabio.
Roberto Fusco, ricordiamo, è anche il preside della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche della Pontificia Università Salesiana, Pontificium Institutum Alcioris Latinitatis. Professor Fusco, si parla ancora dell'importanza dello studio delle lingue classiche. Tra le tante notizie di attualità, ogni tanto affiora questo dibattito. La recente scelta del Ministero dell'Istruzione di reintrodurre lo studio del latino alle scuole medie ha riaperto questo dibattito. Insomma, c'è sempre qualcuno che crede, no, che restare agganciati alla cultura classica serva a qualcosa, pur nel 2025.
Ebbene sì, credo che l'attualità parli abbastanza chiaro circa la necessità di rimanere un po' attenti al senso di umanità. L'umanità, una cosa che veramente ci differenzia tantissimo dal resto del creato, la mucca non può perdere la sua bovinità, ma l'uomo può perdere l'umanità, sì, purtroppo sì, perché è un insieme di esperienze. E quindi, diciamo, studiare il latino, studiare questa bellissima tradizione che ci arricchisce, il greco, studiare è importante.
E andiamo subito alla prima rubrica di Anima Latina. Come sempre noi andiamo a leggere uno dei post che Papa Francesco pubblica sul suo account sulla piattaforma X, sul social X. L'account del Papa è @pontifex_ln e andiamo a leggere un post pubblicato lo scorso 23 febbraio, dunque 2025.
Is diebus benevolentiae multi ad nos pervenerunt nunci, ac nos epistule et picture puerorum potissimum commoverunt. Gratias vobis agimus de tanta proximitate, ac de precibus consolationis, quas ex toto accepimus orbe.
E qui troviamo un post di Papa Francesco che non è particolarmente complesso dal punto di vista grammaticale né presenta dei neologismi, ma l'abbiamo voluto leggere assieme a voi perché mentre stiamo registrando, come ovviamente sapete, Papa Francesco è da più di due settimane ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. Questo è uno dei rari post che ha pubblicato ovviamente in questo periodo ed è un post in qualche modo di ringraziamento in cui il Papa davvero ringrazia per i messaggi di affetto che ha ricevuto e in particolare dice di essere rimasto colpito da cosa, professor Fusco?
Epistule et picture puerorum, carino.
Le lettere e i disegni dei bambini.
I disegni dei bambini che gli sono pervenuti. Colgo l'occasione veramente da parte mia personalmente, è chiaro, ma anche di tutto l'ufficio delle lettere latine della Segreteria di Stato, ecco, per esprimere al Santo Padre veramente tutto il nostro affetto.
Quindi in questi giorni mi sono giunti molti messaggi, nunzi sarebbero,
sì,
no?
Nunzi benevolenze, quindi di affetto, di benevolenza, ecco. E poi il concetto di essere colpito espresso dal verbo commoverunt, no?
Cioè mi hanno commosso, quindi, in particolare.
Esatto, hanno mosso l'animo.
Le epistole e le picture appunto dei puerorum, E poi c'è questo ringraziamento finale.
Nella formula abituale che si trova addirittura nella liturgia, no? Grazia sagere più il dativo vobis, seguito, ecco, il motivo del ringraziamento da questa espressione con dell'ablativo, quindi per la vicinanza e le preghiere.
E ricordiamo sempre che nei post in lingua latina, perché poi il Papa ha altri 8 account in italiano e in altre lingue, in lingua latina, per consuetudine, voi che li traducete, mantenete il pluralis maiestatis.
Eh sì, questa è una tradizione nella scrittura, ecco, dei testi latini. Ovviamente, insomma, non sono quelle cose, ecco, su cui far battaglie. Se il Santo Padre volesse, ovviamente si andrebbe sulla prima persona singolare, ecco, però abitualmente da tanti millenni si continua questa tradizione, forse sì, siamo effettivamente gli unici che...
Però il latino ha sempre un bel suono.
Eh sì, diciamo, è il plurale di maestà, insomma, manteniamo questa tradizione così anche di bellezza, così, e di legame con il passato.
E passiamo dunque alla seconda rubrica dedicata ai neologismi. Come sempre andiamo a scegliere nel Lexicon Recentis Latinitatis, che è un libro creato proprio per questo, alcuni dei vocaboli latini creati nella contemporaneità per tradurre appunto termini tra virgolette moderni. Qui troviamo, come dire, un accessorio che è sicuramente abbastanza moderno, ma nell'antichità forse avevano dei succedanei. Stiamo parlando del dopo barba, che in latino diventa, Maria?
Linimentum confecte rasure.
Allora, qui tanto linimentum, credo, da quello che ho capito, si tratta di qualcosa che si può, una crema che si può spalmare.
In realtà è un vocabolo, ecco, che intende l'addolcimento.
Viene da quella radice.
Esatto, sì. Quindi il verbo linio che intende dire appunto questo, dare questo senso. Se si dovesse tradurre, per dire così letteralmente, un addolcimento per, ecco, la rasura effettuata.
Ecco, confecte rasure, sì, che una volta che uno ha effettuato, si è rasato,
esatto.
Allora arriva
questa cosa qui. Siamo alle solite, nel senso che
queste traduzioni
ovviamente sono delle spiegazioni di a cosa serve il dopo barba. Certo che si capisce come concetto, non c'è quella velocità, ecco, delle lingue moderne, che non so, un aftershave, no? Che ovviamente nella loro sinteticità, ecco, creano questo tipo di vocabolo.
Io ho trovato che viene usato da Celio Aurelianus, che è un medico del V secolo d.C. Lui lo chiama anche linimentum limpidum, quindi il limpidus, e questa è la cosa interessante, viene dal greco lampo e poi olympus, cioè olimpo, quindi limpido, chiaro, sì, quindi un liquido addolcente e trasparente.
E cambiamo completamente argomento, perché veniamo alla rubrica dedicata al gergo ecclesiale, appunto quelle parole o locuzioni latine che si usano appunto in ambito ecclesiale. E siamo in Quaresima mentre registriamo, quindi in qualche modo è giusto ricordare la locuzione consummatum est, che appunto è tratta dal Vangelo di Giovanni e si riferisce alle ultime parole di Gesù sulla croce. Maria, cosa significa consummatum est?
Tutto è compiuto, che in greco, perché la traduzione della Vulgata in latino, ma in greco è tetelestai.
La traduzione italiana, professore, appunto, è tutto è compiuto, che insomma si usa, no, anche nel gergo per quando si deve definire un grande dolore, la morte di un parente, insomma.
Sì, diciamo lì Girolamo traduce chiaramente in maniera molto letterale, no? Come sempre il testo che ha davanti, quindi l'originale greco in questo caso per lui, e quindi traduce questo perfetto con il perfetto latino, la terza persona singolare, il verbo consumo, che è proprio un traduttore del verbo teleo, che ha questo significato. E sì, poi sono quelle espressioni, il contesto è talmente celebre, no, che passano nell'uso tradizionale, così come in questo caso l'espressione terribile, no, delle ultime parole di Gesù in croce. Allora, lo sentiamo magari di tanto in tanto, a me è capitato qualche volta, quando si immagina di trovarsi di fronte a un disastro epocale, a qualcosa di veramente incredibile.
Infatti c'è anche un dipinto del 1867 di Jean-Léon Gérôme che si intitola proprio Golgota o Consummatum Est, dove si vede il paesaggio e non si vedono le tre croci, no, con Cristo, ma si vede l'ombra proiettata a terra. È molto drammatico, molto bello.
Grazie Maria per questa notazione di storia dell'arte. Andiamo all'ultima rubrica, espressioni, proverbi, modi di dire. Restiamo in ambito ecclesiastico questa volta, perché molte espressioni, diciamo, nate in ambito cristiano-cattolico poi sono entrate nella vulgata, nel parlare comune. Ad esempio, se io dico di aver fatto qualcosa senza essere pagato, così semplicemente per fare un favore a qualcuno, posso dire l'ho fatto gratis et amore Dei.
Sì, sono quelle interessanti espressioni, no? È bello anche chiedersi quale ne sia l'origine, e in questo caso dobbiamo a uno dei padri almeno della letteratura italiana, se non della lingua, Alessandro Manzoni. Il capitolo 14 dei Promessi Sposi riporta appunto questa situazione carina. Renzo si ritrova praticamente in un'osteria e, appunto, mostrando un pezzo di pane raccattato da terra dopo il saccheggio famigerato dei forni, no? L'oste dice di non avere più pane, Renzo risponde: al pane ci ha prensato la provvidenza. E tirato fuori il terzo e ultimo dei pani raccolti sotto la croce di San Dionigi, lo alza per aria e dice: ecco il pane della provvidenza. Tutti si voltano e allora uno grida: viva il pane a buon mercato! E Renzo gli risponde, appunto: a buon mercato, gratis addirittura, gratis et amore. Poi la vulgata ci ha aggiunto Dio, quindi in questi casi...
Quindi per grazia e per amore di Dio.
E per amore di Dio.
Posso fare un appello?
Certo.
Non si dice a gratis, non ne possiamo più,
appunto,
si dice gratis.
Gratis significa per grazia.
Ma
sì.
Tu perché non sei romanesca? Noi trasformiamo un po'
che
secondo
con
l'uso
di
Alentano.
Bella a gratis.
A Roma si dice a gratis. Va bene, grazie davvero al professor Roberto Fusco dell'ufficio Lettere Latine, che ci ha aiutato a istruirvi e intrattenervi nella prima parte di questa puntata di Anima Latina. Alla prossima, professore.
Grazie a voi.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della trasmissione di oggi siamo in studio con un ospite abituale dei nostri microfoni. È tornato a trovarci Francesco Lepore. Ben ritrovato, Francesco.
Ben ritrovato a te, Fabio.
Latinista, giornalista del quotidiano online l'inchiesta.it. Francesco è venuto per parlarci di una notizia d'attualità, perché sui social, nel mondo ecclesiale ovviamente, è tornata in auge in questa settimane una preghiera. Stiamo registrando, ecco, proprio nei giorni in cui il Santo Padre Papa Francesco è da alcune settimane ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, e quindi da tutto il mondo, da tutto l'orbe cattolico, si elevano le preghiere per la guarigione del Papa, perché il Papa torni presto a esercitare pienamente il suo pontificato. E quindi è tornata in auge, dicevamo, una preghiera in particolare, Francesco, quella che conosciuta con le sue parole iniziali, il Dominus conservet eum.
Sì, si tratta in pratica, per essere molto chiari, la menzioniamo,
certo,
la citiamo tutti scritta «Dominus conserve teum, et vivifice teum, et beatum facet teum in terra, et non trada teum in animam inimicorum meius». Per capirci, si tratta del versetto 3 del Salmo 40. Ovviamente io parlo di Salmo 40 perché, stando alla numerazione della Vulgata di San Girolamo, sicuramente della 70, invece stando a quella della, ovviamente, Bibbia ebraica, si parla di Salmo 41. Allora, questo versetto 3 incomincia ad essere usato sin dall'antichità come, diciamo, capitellum. Il capitellum, per capirci che significa in pratica piccolo capitolo, si tratta di una o più invocazioni tratte dai salmi, che venivano appunto recitati al termine di un'ora liturgica. Viene proprio per la sua caratteristica di preghiera, di confidenza, ecco, e di grande auspicio, anzi nel caso proprio della versione della Vulgata troviamo appunto questi congiuntivi, quattro congiuntivi, no? Il conservet, il vivificet, il facet.
E sarebbe il Signore lo conservi, sì. Gli doni la vita, lo renda felice.
Lo renda felice soprattutto. Non lo consegni,
e
ecco.
non lo lasci in preda ai nemici,
in balia dei suoi nemici, esattamente, sì. Quindi viene utilizzata ad esempio nell'antifonario di Bangor, che è un antifonario molto importante del secolo VII. Questo versetto salmico viene utilizzato ad esempio come preghiera per l'abate, no? C'è da notare che non è molto frequente l'utilizzo, anche se abbiamo attestazioni, di questo versetto salmico per un vescovo. Dal 1568, quindi siamo ovviamente dopo il Concilio di Trento, con il primo breviario romano, in pratica riformato secondo i dettami del Concilio, nelle litanie Sanctorum noi troviamo appunto un'aggiunta di varie preghiere, e la prima preghiera con cui si apre è questa: Oremus pro pontifice nostro, e a seguire appunto il Dominus conserve teum. Quindi dal 1568 in poi il versetto 3 del Salmo 40 o 41, come dir si voglia, viene in pratica recitato per il Papa. Lo stesso in realtà lo si avrà con il rituale romano, le litanie Santorum vanno nel rituale romano pubblicato nel 1570, e anche qui abbiamo la prima delle preghiere è per il Papa. Scompare nella preghiera appunto l'Oremus pro pontifice nostro con il Dominus conserve teum nel breviario di San Pio V. Cosa succede? Che nel 1911 San Pio X, che avviò la riforma, una delle tante riforme del breviario, nelle cosiddette preces feriale, cioè le preghiere feriali, con ovviamente l'introduzione in questo caso Oremus pro beatissimo Papa nostro, tornava appunto ad aggiungere in quello che una volta si chiamava breviario il Dominus conserve teum. Va notato sicuramente una cosa: il Salmo 40, 41, come dir si voglia, è la preghiera di un ammalato che sa di essere colpevole, che però si sente d'altra parte sotto attacco, ingiustamente attaccato dal sarcasmo, dalla cattiveria degli avversari. E dunque il Dio, ecco, le quattro azioni che noi troviamo è il custodire, quindi il conservare, il vivificare, quindi il riempire di vita, la benedizione, il beatum facere, e poi soprattutto la confidenza in Dio, che fa sì che Dio non abbandoni appunto colui che a lui si rivolge alle bramosie dei nemici. E quindi questo è il motivo per cui viene soprattutto vista come questo versetto come un'invocazione adatta soprattutto per le persone che confidano in lui, e in maniera particolare sicuramente per il Papa.
È interessante che in un momento storico come questo, dove ovviamente la devozione e l'amore per il pontefice sono praticamente intensificati dal momento di difficoltà che sta vivendo, si torni a pregare in latino.
Assolutamente sì, e d'altra parte lo si è ripetuto molte volte anche durante questa trasmissione, sicuramente da persone molto più valide di me. Bisogna ricordare che la Costituzione liturgica conciliare Sacrosantum Concilium non ha mai bandito il latino, anzi c'è un invito a conservare ovviamente la celebrazione della messa in latino, e poi sono innumerevoli, soltanto volendo stare ai documenti post conciliari, gli inviti non soltanto ovviamente a conservare il latino come lingua liturgica per celebrazioni di particolare importanza, ma ci sono inviti costanti ovviamente ai seminaristi, in particolare particolare dei seminari, ma anche sacerdoti, a studiare e quindi coltivare quella che, vorrei ricordare, resta di fatto una lingua ufficiale della Chiesa.
Ecco, a questo proposito, poche settimane fa abbiamo ricordato la memoria della cattedra di San Pietro il 22 febbraio, e proprio in quel giorno, durante il concilio, perché stava per chiudersi il Vaticano II, nel 1964 Paolo VI istituiva il Pontificio Istituto Superiore di Latinità con un documento Studia Latinitatis, una lettera apostolica molto proprio, che insomma dimostra quanto tu ci stavi dicendo.
Assolutamente, teniamo in conto che San Paolo VI volle, con l'istituzione, no, del Pontificium Institutum Rationis Latinitatis, volle in realtà concretare una direttiva di San Giovanni XXIII espressa nella famosa Costituzione Apostolica Veterum Sapientia, che fra l'altro fu firmata in maniera molto solenne presso la tomba di Pietro un 22 febbraio, che vorrei ricordare appunto è la festa della cattedra. Benissimo, in questo documento, che è molto importante proprio soprattutto per quanto riguarda lo studio della lingua latina, appunto San Giovanni XXIII in pratica dava direttive per la costituzione di una scuola, ecco, superiore, in cui si potesse apprendere il latino, quindi parlandolo e anche scrivendolo bene, soprattutto perché potesse essere di aiuto, ovviamente, in particolare, diciamo, a coloro che lavorano in curia, e dove il latino per gli ufficiali di curia dovrebbe essere sicuramente una lingua non solo di studio ma anche di lavoro. Questo appunto viene concretato da Paolo VI con Studia Latinitatis, viene appunto istituito il Pontificio Istituto Superiore di Latinità, che viene chiaramente annesso all'Ateneo, all'epoca Ateneo, oggi Pontificia Università Salesiana. I corsi, lo ribadisce molto bene Paolo VI, hanno una durata quadriennale. Ovviamente viene indicata anche la tipologia dei docenti che debbono essere coinvolti. Si parla di un curriculum molto ampio, che prevede ovviamente anche varie discipline ausiliarie. Una grande importanza viene data anche allo studio del greco, in questo riprendendo un passo della Veterum Sapientia, e soprattutto viene detto quello che accennavo prima. L'auspicio del Papa è che questo Pontificio Istituto debba avere come prima finalità quella appunto di far sì che coloro che frequentano l'istituto possano poi scrivere scorrevolmente il latino. Mi permetto di aggiungere, e chiudo, che in realtà il Pontificio Istituto Superiore di Latinità è, possiamo dire, una seconda, tra virgolette, scuola del genere, perché già nel 1924 Pio XI, fra l'altro autore di numerosissimi documenti fuori del latino, con il motu proprio Litterarum Latinarum istituiva una scuola di latinità presso la Pontificia Università Gregoriana, di durata biennale, e noi abbiamo il testo soltanto in latino. Alla fine il Papa indica chi sono le persone che debbono frequentare questa scuola biennale. Sono tutte le persone che chiaramente si trovano nell'urbe, compresi i laici, e soprattutto lui si rivolge a religiosi, a seminaristi e ai sacerdoti, lo indica chiaramente, più giovani che lavorano nei dicasteri di curia, e poi si rivolge soprattutto ai vescovi affinché mandino ovviamente dei sacerdoti particolarmente versati a frequentare questa scuola, in maniera tale che si possa apprendere uno stile unico, no, di scrivere il latino, che potrà essere utile sicuramente per i documenti o per altri atti necessari nelle diocesi.
Grazie davvero a Francesco Lepore per aver parlato con noi della preghiera Oremus pro Pontifice Nostro, Dominus Conservet Eum, e per aver ricordato questo importante documento nella storia del latino nella Chiesa. Francesco, giornalista latinista, quotidiano online l'inchiesta.it, ti leggeremo presto e ti aspettiamo presto per una nuova intervista.
Grazie.
Grazie ancora a Francesco Lepore per essere stato con noi nella seconda parte della trasmissione di oggi. Grazie al professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine, che invece ci ha fatto compagnia nella prima parte dell'odierno programma. Sed acta est fabula. Siamo giunti al termine della 184esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito vaticannews.va alla sezione podcast e su Spotify. A questo punto da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Gustavus Messina. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesiae.